nel nostro percorso, il punto a cui siamo arrivati e da cui riprendiamo cammino, è che l'azione dello Spirito Santo, che è quello che ci conduce, ci guida alla verità, fa sì che ogni evento si apra all'esperienza dell'amore di Dio, ha una, diciamo così, come una modalità di esercizio della sua azione che noi possiamo vedere bene nella serie delle beatitudini, quando diventano però sperimentate, non quando si cerca di capire, ma quando diventano sperimentate. Tanto che potrei definire così, no? Le beatitudini sono le vie concrete di partecipazione all'azione di rivelazione dello Spirito Santo rispetto all'amore di Dio che si riversa su di noi e di cui l'umanità di Gesù porta la significazione, come dire, piena, no? Le beatitudini, perché avevo accennato al secondo motivo della preghiera di Gesù, la preghiera sacerdotale, voi siete nel mondo ma non del mondo, no? Allora, le beatitudini dicono come essere nel mondo senza essere del mondo, come vivere nella carne senza essere dominati dalla carne, come acquisire lo spirito per far fiorire l'umanità. Questo direi è la comprensione di fondo, no? Dovete sempre rifarvi a questa dimensione, poi man mano che specificherò i vari suggerimenti che cercherò di dare, no? E penso che l'espressione scritturistica che riassume questo è l'espressione di Paolo nella lettera ai Romani, quando dice: voi però non siete sotto il dominio della carne ma dello spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E non pensate al sesso, così almeno sgombriamo il campo. Qui è proprio quel nel mondo o del mondo, quindi è una dimensione, come dire, omnicomprensiva. E come è chiaro nella vita, denota tutta la tensione affettiva del nostro cuore nel vivere la vita. Cioè, non è che gli affetti riguardano l'amore tra un uomo e una donna o che so io. Noi abbiamo una, diciamo, come un'espressione affettiva che riguarda la stessa modalità di rapportarci alla vita, di rapportarci agli eventi. E l'aggiungo, ma non serve, ma oggi questa modalità è tipica o maschile o femminile, non mescolata, ma oggi, vabbè, lasciamo perdere. Solo che noi non riusciamo mai a cogliere la portata profonda di questo, perché è lo spirito che, siccome dice in concretezza, raccoglie la concretezza di ciascuno, fa sì che la concretezza di ciascuno sia esprimibile all'interno di questa esperienza dell'amore di Dio per noi e per tutti. Allora, questa è la dimensione di fondo, no? Allora, io ho pensato, è inutile che cerchi di, non so, di illustrare dal punto di vista esegetico, no? Cioè, la beatitudine, chissà quante volte già l'avete sentito, no? Vorrei solo, prima di analizzare, che tra l'altro ne analizzo solo due poi, ma prima di analizzare vorrei solo ricordare alcune piccole cose. Per esempio, Gesù con le beatitudini non esorta a essere felici, rivela l'accesso alla felicità, non è un'esortazione, non è una, come dire, come un invito, è l'indicazione precisa degli accessi per l'umanità nella sua concretezza alla felicità. Ma anche qui, Quando noi pensiamo alla felicità, per esempio, vi faccio una battuta. Uno pensa, senza amore non si è felice, e l'amore fa vivere la felicità. Un corno. Se voi davvero siete presi da un amore, sarete sempre angosciate, non che sarete beate. Però, una volta che questo amore, quindi l'hai percepito e hai vissuto, non lo lasciate per niente al mondo. Ma non di immaginare che un amore, ah, che bello! No, è tutto il contrario. È tutto il contrario. L'amore ha una tensione drammatica perché è l'espressione di questa trasfigurazione della carne nello spirito, dell'essere nel mondo ma non del mondo. Cioè, tutto questo processo non è indolore, non è scontato, non si viaggia in carrozza. Allora tenete conto di alcune piccole cose. Primo, la felicità è paradossale. Non la trovate dove pensate di trovarla, ma viene da dove voi non immaginate neanche che sia. E tutte le beatitudini è l'elenco di situazioni che dal punto di vista della carne sono assolutamente, diciamo, rifiutabili. Ma, e questo sarebbe, è proprio il mistero del Vangelo, ma una volta che la carne accetta quello, la stessa carne troverà la felicità. Cioè, l'espressione, ve lo esprimo così, una volta l'ho espresso anche bene, una volta. Ah, avevo detto questo, quindi lo dico come l'ho scritto. Ah. Allora, le promesse di compimento rispetto alle condizioni elencate, beati gli afflitti, beati i miti, no? Beati gli affamati della giustizia, beati, no? Parlano di qualcosa che i nostri cuori cercano comunque. Chi è che non vuole essere consolato? Chi è che non vuol godere ciò che gli appartiene? Chi è che non vuole essere saziato? Chi è che non vuole essere graziato pur nella sua indegnità? Allora, è la novità della parola di verità di Gesù che può essere espressa così. L'esperienza promessa è nuova, la carne non ci arriva, è nuova rispetto a tutto ciò che può produrre il mondo, ma è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Per favore, tenete insieme queste due cose, se no rischiate di fare tipo, io sento così ma devo fare così, e le due cose sono sempre separate. Per molto tempo vi può anche andare bene, ma poi succede qualcosa che saltate. È come quando uno dice, allora, ti sopporto, porti pazienza. Quando non ce la faccio più, riprendo dall'inizio maggiorato. Quindi non è che vale solo l'ultima volta. Riprendo da capo, maggiorato. Quindi, e questa cosa qui non si spiega mai. Cioè è come se non viene mai annunciata. Noi annunciamo al massimo, non so, le mete, annunciamo gli ideali, annunciamo dove bisogna arrivare. Ma se fate così, il vostro cuore alla fine non è neanche toccato. E quando salta, perché prima o dopo succede qualcosa che ve lo fa saltare, porca miseria se pagate dazio. E diventa proprio come poi una specie di rivoluzione, ma all'incontrario, una rivoluzione contro di voi, no? Allora ve lo rilego: l'esperienza promessa è nuova rispetto a tutto ciò che produce il mondo, ma è tale che può portare a compimento tutto ciò che nel mondo si vuol vivere. Cioè Gesù non si rivolge a una parte di noi, si rivolge a tutto di noi. E se voi anche, per esempio, nella vostra preghiera non portate tutto di voi, a parte che poi risultate false, ma soprattutto non permettete alla grazia di toccare le corde più segrete. E quindi voi non godrete mai. E ve l'ho già detto, alla lunga chi non gode mai, alla fine diventa aspro con tutti. Perché è inevitabile. Allora, la felicità è paradossale, ma secondo la promessa di Gesù, tale che quello che noi davvero desideriamo nel fondo è questa, diciamo, questa beatitudine, no? Diventa proprio effettiva. Un'altra cosa, se osservate bene, nell'elenco delle beatitudini non si parla di contenuti, ma si parla di modalità. Come a dire, la felicità non riguarda, diciamo, il possesso, la qualità, una cosa che voi potete raggiungere e quindi poi vi dà felicità. No, la felicità deriva dalla appartenenza. Il discorso della beatitudine è eminentemente amoroso. Voi sapete che in un amore uno dice sei mia moglie, sei mio marito, quel mio, no? Il mio non vuol dire possesso, per cui io posso fare quello che voglio, ma vuol dire appartenere. L'appartenenza è la dimensione più specifica e più profonda della felicità. Pensate quando si dice, no? Quando vi ricordavo nella preghiera di Gesù, no? Dio non è nostra proprietà, ma noi siamo proprietà di Dio, cioè l'appartenenza è la dimensione più profonda della felicità. Tanto, tanto che se, come tutti pensiamo, un uomo non può darsi salvezza, vuol dire che non può darsi felicità. Cioè la salvezza ha come contenuto la felicità e la felicità non è determinata da nessun contenuto, ma solo da una relazione, da una pienezza di relazione. E in amore la pienezza di relazione è io sono tuo, tu sei mia. Pensate al Cantico dei Cantici. Cioè questo discorso dell'appartenenza, che psicologicamente è sempre molto ambiguo, perché vi faccio un esempio sciocco, ma è comprensibile. Una signora viene a confessarsi e dice padre, ma io mi arrabbio con mia mamma, ma in un modo, ma in un modo, ma in un modo. E non c'entra niente, perché lei lavora, diciamo, in un ospedale psichiatrico. Quindi tutti i giorni ha a che fare. Quando arriva a casa si sfoga. E io, beh, ascolto. E dice, e perché ci arrabbi con tua mamma e non con qualcun altro? Mia mamma domani mattina c'è ancora. Se ne arrabbi con qualcun altro non c'è più. È banale, ma capite? Spesso noi ci arrabbiamo con la persona con la quale abbiamo servito un legame profondo, perché sappiamo che quella persona resiste, sta. E con Dio non è così. Allora, la felicità colta nel significato di appartenenza vuol dire che tutte le beatitudini sono le modalità per vivere la relazione in modo totale, pieno, senza più, non so, tipo, ma sì, ma questa cosa, e vedremo questa. Cioè, come se noi dovessimo avere qualche angolino solo per noi. Ogni angolino che teniamo per noi impedisce la felicità. È strano, ma è così. Allora, sarà difficile praticare, ma tutti capiamo che è così. E voi donne, credo, più di noi uomini. Nel senso che ci arrivate come istintivamente. Poi, un altro discorso, viverlo. Ma è una percezione chiara. Ora, il discorso di Gesù delle beatitudini è espresso secondo questa modalità. Quindi riguarda relazione, riguarda comunione, riguarda pienezza di vita. Ora, È un elenco semplicemente di situazioni, oppure quelle situazioni definiscono l'umanità di Gesù? Quindi quando io dico beato il povero, chi è il povero? È Gesù. Il finale, beato colui che è perseguitato. E come è finito? Cioè, ogni tratto, no, delle beatitudini riguarda il modo di, diciamo, di vivere di Gesù secondo la sua umanità. È la sua umanità che è piena dello Spirito Santo. È l'azione dello Spirito Santo che, diciamo così, non domina, come si dice quando... che regna nel suo cuore, senza nessuna altra coabitazione. Perché il problema è questo, no? Allora, imparare, no, ad ascoltare, comunque, a entrare nelle beatitudini in questo modo, o vi rivela tutte le corde segrete del cuore. Quindi vi rivela dove noi dobbiamo essere toccati, senza tanti falsi propositi che facciamo, io farò così, farò quello, che non serve a niente. È la serie delle beatitudini che definisce quelli che sono i tratti, diciamo, fondamentali, essenziali di una umanità piena, fiorita, dove non c'è nessuna coabitazione tra lo spirito e il mondo, tra Dio e il mondo, non c'è nessuna coabitazione. Però, e questa è la cosa bella, vivere così significa dare, come dire, spazio, non so, dare compimento a tutto quello che nel mondo vogliamo vivere. Di per sé corrisponde a venga il tuo regno, vuol dire quando noi viviamo secondo le beatitudini il regno di Dio è goduto. Venga il tuo regno è la richiesta sintetica, diciamo, del cammino nelle varie vie, oppure dopo userò l'immagine della porta, no? Invece della via, comunque nelle varie vie dove l'umanità può esprimersi. È un'umanità completamente, sulla quale completamente regna il Signore, e il Signore non può regnare se non con il suo amore. Piccola parentesi. Quando noi leggiamo nei profeti, è caratteristico le immagini del profeta Daniele, no? Dio il forte, il terribile, no? Dio vittorioso, ancora una piccola parentesi nella parentesi. Quando noi nei salmi traduciamo Dio da vittoria, in ebraico non c'è il termine vittoria, eh? Vittoria è un termine, diciamo, come guerresco, no? Riferito a Dio, non c'è. È che vittoria è uguale salvezza. In effetti è così, cioè se io vinco il nemico do salvezza a chi difendo, in effetti. Ma non è espressione di una guerra, è espressione di una potenza di salvezza. E ditemi un po', la potenza di salvezza si esercita con la forza o con l'amore? E se si esercita con l'amore, Dio può essere, come dire, il vittorioso nel senso che distrugge i cattivi e preme i buoni? No. Ma non siamo mai tranquilli con questa cosa. Quindi quando noi, per esempio, andiamo bisticciato e tu hai ragione, vai a pregare, Signore, che si dimostri la mia innocenza. Che intervenga Dio, che dia una bastonata, bella, così capisce. E noi preghiamo così. Invece la forza è la forza della salvezza, cioè è la forza dell'amore. Per cui, e questo è un altro punto che... adesso faccio solo delle sintesi, ma è sufficiente richiamare questo. Aspetta, che arrivo. No. Ecco. la rivelazione di Dio non riguarda solo il fatto che il figlio di Dio si fa figlio dell'uomo, ma riguarda la direzione del movimento che presiede all'amore, cioè l'abbassarsi. Quando noi diciamo di credere in Gesù, noi ci fermiamo alla prima parte della confessione di fede. Crediamo che quell'uomo è figlio di Dio, punto. Però non scatta ancora niente se vi fermate lì. Invece, quando io dico credo che quell'uomo è il figlio di Dio, devo aggiungere, quel figlio di Dio che ha lasciato la sua gloria, che si è abbassato pur di manifestarci l'amore, pur di conquistarci l'amore. Allora la fede è la fede nella potenza di salvezza di Dio che già agisce in me. Se non c'è questo agire, la mia fede è vuota. Ma noi non è che deduciamo spesso queste cose. E questo è il motivo per cui quello che dice Gesù è affascinante e poi in pratica domani, farò domani, adesso non riesco, farò dopo, adesso non va. Il fascino spesso per noi è corrispettivo della impossibilità e siccome sentiamo fascino siamo anche giustificati. Invece qui in gioco c'è qualcosa d'altro. Nel senso che non è solo il fascino che attira, ma è il fascino, diciamo, che trasfigura. È il fascino che, a me piace questo, cioè che tocca le corde segrete del cuore e le fa vibrare. Ma se vibrano, non possono che vibrare nella stessa logica dell'umanità di Gesù. Cioè, che ha lasciato la sua gloria, si è abbassato. E se per noi non vale questo, la nostra fede è vuota. Allora, un'altra considerazione, ma è una scaturisce dall'altra, no? Le beatitudini si possono definire come 8 sigilli del mistero dell'incarnazione. 8 sigilli del mistero dell'incarnazione posti nel cuore dell'uomo dall'amore di Dio. Secondo, una dinamica di salvezza che è percepita come il compimento dell'umanità. Come battuta, perdonate, ma intanto un asino fa fatica a essere un asino, un cane fa fatica a essere un cane, un uomo fa fatica a essere umano, porco cane fa fatica. E come avete capito? Allora, l'uomo è l'unico tra le creature che per realizzare se stesso deve come superare se stesso. Ma questo superare se stesso non è nell'ordine di una cosa alta, è nell'ordine di una cosa profonda che già porta, ma che non sente più, ma che ha come sepolto. In questo senso, no? Non so, il Vangelo, le verità del Vangelo, le parole di verità di Gesù, non indicano mai ideali, ma sempre radici. Non è che bisogna correre per andare in alto a prendere, bisogna solo scavare per permettere a che quello che già portiamo si manifesti, venga espresso. Quindi vuol dire che non è una verità strana, è solo paradossale. Paradossale vorrebbe dire che dove noi penseremmo di trovare non c'è, ma è proprio in noi già. Noi dobbiamo solo permettere che si esprima, che venga fuori. Ed è l'azione dello Spirito Santo. Ora, se voi parlate di Spirito Santo, vuol dire che già credete, se no, Spirito Santo cosa vuol dire? Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Quindi, se voi dite azione dello Spirito Santo, dite già che io credo in Gesù. Ma non credo in Gesù che è la seconda persona della Santissima Trinità, ma che è, come dice poi anche il Vangelo, il testimone per eccellenza dell'amore di Dio che ti fa vedere il percorso per l'umanità di vivere questo amore, sia di accoglierlo, sia di estenderlo. Alla fine Di questo si tratta. E qui mi posso ricollegare al grande principio che ha sempre retto ogni formazione religiosa, no? Ogni formazione cristiana. Quando si parla sempre, no? Gesù è il modello, si parla della conformazione, no? Però non intendetelo nell'ordine delle virtù, se no a me pare che siamo presuntuosi. È come quando diciamo la Vergine è il nostro modello, perché noi riusciamo a vivere secondo le virtù della Vergine, ma non diciamo fesserie. Però la stessa cosa che ha vissuto la Madre di Dio, cioè avvenga per me ciò che tu dici, questo lo possiamo dire tutti. È modello nel senso della pienezza dell'atto di fede che esprime la potenza di salvezza di Dio. E la potenza di salvezza di Dio si manifesta solo come presenza di Dio in questo mondo, quello a cui tutta la vita della Vergine ha dato luogo. Cioè, se lei è tutta santa è perché è tutta spazio per il desiderio di Dio di essere in mezzo a noi. Punto. Nient'altro. Ma nient'altro che... Allora, se tutto alla fine, no, è un modo, no, di conformarci a Gesù, è perché tutti diventiamo un corpo solo stando in Lui. Ora, se io dovessi fare la domanda proprio in assoluto, no, dice, per quali ragioni il Figlio di Dio si è fatto uomo? Oppure, detto in termini ancora più generali, per quali ragioni Dio ha mandato il suo Figlio? Allora, la prima ragione, questo si trova nel colloquio di Gesù con Nicodemo. A un certo punto Gesù, rintuzzando, diciamo così, l'intuizione del suo interlocutore, dice: ma come, non sai queste cose? E poi dice che Dio ha mandato il Figlio per rivelare la grandezza del suo amore. E questa è la prima. Nella seconda? Sono due,
salvare l'uomo.
Perché l'hai saputo. Allora, la seconda motivazione è molto più drammatica della prima, perché viene fuori in un colloquio, diciamo così, segreto, nel Sinedrio, quando hanno deciso di far fuori Gesù, e il sommo sacerdote spiega che è meglio che uno muoia piuttosto che la nazione intera. Il ragionamento era: se questo profeta, diciamo così, guadagna campo, qui ci sarà una mezza rivoluzione, intervengono i romani e distruggono tutto. Allora lui, da buon politico, cinico, ma buon politico, dice: ma meglio far fuori uno e salvare tutti. È una espressione cinica, quindi cioè non è che sia una bella cosa. Ma l'Evangelista la riprende dicendo: siccome però lui era sommo sacerdote, ha fatto la profezia. Quindi è vero che è meglio che un uomo muoia per la nazione. E aggiunge: non per la nazione soltanto, ma per riunire i figli di Dio dispersi. Ed è la seconda ragione per l'invio, per la venuta del Figlio di Dio. Noi dimentichiamo che queste due ragioni sono il fondamento della fioritura della nostra umanità. Cioè, se voi non avete in qualche modo accolto la grandezza dell'amore di Dio e non l'avete giocata in riferimento al fatto che siccome Dio è potente in salvezza, voi non vi staccate da nessuno, neanche vi tagliassero la testa, allora voi testimoniate che la vostra umanità è totalmente compiuta, cioè non esce mai dall'amore per Dio e per tutti. Di per sé, noi questo, diciamo pure tra virgolette, ideale, non solo dice qualcosa al nostro cuore, ma spesso riassume i desideri più belli che abbiamo. Il problema è che non vediamo mai la strada per realizzarlo. E la strada è sempre quella dell'umanità di Gesù. La strada è sempre definita dall'azione dello Spirito dentro di noi, che guida alla verità intera, come ho cercato di spiegare. Questa guida si esprime nei cammini delle beatitudini. Ed è per questo che la considerazione, già a livello esegetico, si dice, no, la carta del cristianesimo sono le beatitudini, no? Infatti addirittura si dice, no, dal monte delle beatitudini. Il discorso è di 3 capitoli, ma noi diciamo è il monte delle beatitudini, cioè sembra il riferimento più esclusivo e nello stesso tempo più originale dell'annuncio del regno da parte di Gesù. Perché quelle beatitudini sono sigillate sulla sua umanità di figlio di Dio, inviato a manifestare l'amore e a stare solidale con tutti i suoi figli. Allora per noi, quando poi entriamo in ogni singola beatitudine, devo sempre ricordare che sono tutti cammini, ripeto, io preferisco porta, per accedere a questa realtà. E questa realtà, su questa realtà, il nostro cuore è strutturato. È lì dove noi facciamo fatica. Cioè noi immaginiamo che dobbiamo fare uno sforzo immenso per metterci addosso qualcosa che chissà da dove arriva. Invece in realtà è togliere tutte le armature che ci infognano per finalmente respirare a pieni polmoni, no? Per avere un orizzonte bello luminoso, pulito davanti. Questo passaggio, che è facile dire così, ma in pratica è proprio complicato, perché noi alla fine non ci crediamo mai. Noi vediamo che, in senso un po' banale, no? Fare il male è facile, fare il bene è difficile, ma non è così. Non è così, ma non ci crediamo. Ci sono tanti modi, no, per presentare questa stessa cosa, perché lascio passare il tempo, perché è inutile che cominci con la beatitudine, poi vi dico le cose ancora generali, pomeriggio comincio. Un'altra cosa che può aiutarvi a definire questo contesto, no? La domanda può essere: qual è il mistero della Chiesa? Cosa serve alla Chiesa? Oppure, qual è l'unico mistero della rivelazione di Gesù? San Paolo dice, è la riconciliazione, no? Allora qui c'è tutto, non so, la dimensione del peccato dell'uomo, il peccato l'uomo si è perso, Dio è venuto a cercarlo, Dio, noi diciamo, l'ha redento, no? L'ha salvato. Ecco, tutto questo movimento è espresso dalla realtà riconciliazione. Ma dimentichiamo che questa dimensione non è di tipo morale, cioè non è di tipo ce la dici, adesso ce la dici tu. Riguarda la dimensione stessa del senso delle cose, del mondo, della vita. Provate a guardare, se voi doveste vivere una contro l'altra, potete essere felici? Impossibile. Alla felicità si può arrivare all'interno di questo movimento di riconciliazione. E la prima riconciliazione non riguarda gli altri, riguarda se stesso. Perché ognuna di voi è così integra che è tutta sempre dov'è. Voi qui tenete, posso? Neanche la metà di voi. Metà è spersa chissà dove. Riuscire in ogni evento della vita a essere tutto integro è una questione di vita e di morte. Non è così semplice. Allora, questo mistero di riconciliazione riguarda proprio la profondità del nostro cuore. Perché, per esempio, di solito, voi vivete integri e uniti, la testa, il cuore, i sentimenti, la pancia e anche di giù. Tutto unito, ma dove? Ora, la riconciliazione ha a che fare con questo mistero di unità che può essere vissuto solo nella comunione con Dio e nella... cioè non si può dire comunione con gli uomini, infatti si dice nello stare solidali con l'umanità di tutti, no? Noi non ci rendiamo conto che per realizzare proprio quello che desideriamo noi dovremmo essere unificati. Ma come fate a unificarli? Non è che si può fare uno studio speciale, facciamo un corso per unificarci. Al massimo nel corso potete capire quali sono gli elementi che entrano in gioco, ma... Allora, l'indicazione delle beatitudini, e perdonate se vi ripeto, l'azione dello Spirito, l'umanità di Gesù, che... cioè tutto questo ha a che fare con questo mistero della riconciliazione. Questo è la tensione che noi viviamo continuamente per cogliere, godere e vivere della presenza di Dio, non solo in mezzo a noi, ma in noi. Poi, questo mistero di riconciliazione non è che riguarda noi come fossimo l'unico abitante del mondo, il resto, ma chi se ne frega? È che per vivere la propria umanità tu devi sentirla in dignità uguale con l'umanità di tutti. Allora, più uno è unificato in sé, più sarà unificato nella solidarietà con tutti. Ma questo non è fine a se stesso, è per poter godere del fatto che allora si scopre il volto di Dio, che è misericordia, cioè che vuole questa riconciliazione indipendentemente da noi. E se noi possiamo essere felici è perché acconsentiamo a questo movimento di riconciliazione. Ogni volta che mettiamo un impedimento è come se si spegne questa luce della beatitudine, cioè diventiamo meno felici. E a furia di diventare meno felici diventiamo aspri con tutti. Noi i peccati, l'ho già detto, non è che li facciamo perché siamo cattivi, sono perché siamo imbecilli, cioè non ci rendiamo conto di quello che noi abbiamo e lo sprechiamo continuamente. È chiaro che parlare così cioè io ho scelto di parlare così, non è che... Sì, ho capito, lo metto in pratica, non è così. Però ho preferito annunciare le cose in questo modo solo per permettere a una specie di, chiamiamo, di lucidità del cuore che è in ombra, di finalmente emergere, no? E vedere ma che cosa davvero mi riguarda, ma che cosa davvero io voglio godere, ma io da che cosa sono affascinato? E perché non possa emergere questa cosa, allora il collegare, non so, i detti del Vangelo, in fondo anche la vita dei santi, la tradizione, cioè la liturgia, la preghiera, è per questo. Poi però ognuno deve entrare in queste porte della beatitudine. E io ripeto, dal pomeriggio vorrei illustrare praticamente solo le prime due, perché non è che si fa in tempo a... Però è importante fare in modo che un cuore sente che può entrare per una porta. Una volta che voi siete entrati per una porta, non tornate più indietro, aprirete le porte successive. Ma se non entrate per una porta e dite che dovete entrare, passa tutta la vita e non toccate niente. Occorre entrare per una porta. E la prima porta, tanto da così instradare l'attenzione, è quella di imparare a piangere. Non pensavate, eh? La prima porta è imparare a piangere. noi piangiamo solo di rabbia, non piangiamo in verità. Allora vorrò illustrare all'interno del cammino delle beatitudini che chi non piange non può essere felice. E poi dopo vi dirò cosa intendo.